Buongiorno a tutti, Dio vi benedica, e buongiorno a te, Giuseppe.
Buongiorno, Dio ti benedica.
Come stai oggi?
Bene, gloria al Signore. E tu?
Grazie Gesù, tutto bene. Mi hai dato dei messaggi bellissimi stamattina per i fratelli, anche per me. E io già ho letto tutto, perché ero curiosa per vedere.
Quindi sei la prima radio ascoltatrice.
Certo, sempre.
Gloria al Signore.
Sempre. E voglio cominciare con il primo messaggio, che è un tratto da Galati 4.
Sì, ecco, il Signore mi ha dato proprio stamattina.
Sì, quindi fratelli, aprite la Bibbia a Galati capitolo 4 e seguite, perché leggeremo quasi tutti i versetti, è molto interessante. Questo messaggio si chiama «Siamo la Chiesa libera o la Chiesa schiava?». Allora, un tempo eravamo servi e minorenni, Galati 4:1. Ora io dico che per tutto il tempo che l'erede è minorenne, non è affatto differente dal servo, benché sia signore di tutto, ma egli è sotto tutori e amministratori fino al tempo prestabilito dal padre. Così anche noi, mentre eravamo minorenni, eravamo tenuti in servitù sotto gli elementi del mondo.
Quindi la legge, il Vecchio Testamento, i 10 comandamenti, le leggi di Dio, le leggi di Mosè,
sì.
Però
Gesù è venuto per farci diventare figli ed eredi con Lui. Verso 4. Ma quando è venuto il compimento del tempo, Dio ha mandato suo figlio, nato da donna, sottoposto alla legge, perché riscatasse quelli che erano sotto la legge, affinché noi ricevessimo l'adozione. Ora, perché voi siete figli, Dio ha mandato lo spirito del figlio suo nei vostri cuori, che grida, Abba, Padre. Perciò tu non sei più servo, ma figlio. E se sei figlio, sei anche erede di Dio per mezzo di Cristo.
Ricordi quando il Signore ha parlato con i discepoli in Giovanni 15 e gli ha detto, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici?
Sì.
E questo è il piano di Dio, lo scopo del Signore. Non è venuto solo per salvarci dall'inferno, ma è venuto per renderci figli. Vedi, nella religione islamica, per esempio, loro dicono che siamo tutti gli islamici sono schiavi di Allah. E questo è quello che dice il Corano. Maometto era schiavo di Allah. Quindi Allah c'è un popolo di schiavi. Invece il nostro Dio ha mandato suo figlio per renderci figli, non solo, per renderci la sposa.
Amen.
Quindi il cristianesimo vero non ha nessun paragone con nessuna religione al mondo.
Grazie Gesù, amen, è bellissimo. Gesù ci ha fatti non solo figli ma anche eredi di Dio. L'appartenenza a regole religiose ci fa continuare nella vecchia servitudine e schiavitù. Verso 8. Ma allora, non conoscendo Dio, servivate a coloro che per natura non sono dei. Ora invece, avendo conosciuto Dio, anzi, essendo piuttosto stati conosciuti da Dio, come mai vi rivolgete di nuovo ai deboli e poveri elementi ai quali desiderate di essere di nuovo asserviti? Voi osservate giorni, mesi, stagioni e anni. Io temo di essermi affaticato invano per voi. Verso 16. Sono dunque diventato vostro nemico, dicendovi la verità?
Quindi osservare giorni, mesi, stagioni e anni è un po' come fare una legge di osservare il giorno di Natale il 25, osservare le regole religiose, tutte queste feste, tutte queste regole, tutti questi alambicchi, tutte queste le reliquie, tutte le regole e queste, quella. Cioè praticamente il diavolo ha paralizzato il corpo di Cristo mondiale, quasi tutto, e tramite le sante feste, le sante regole, i santi comandamenti religiosi, che per questo che Gesù ha ridotto tutti i comandamenti del Vecchio Testamento, centinaia, in due, ama Dio, ama il tuo prossimo,
amen.
Appunto per togliere le trappole, le catene ai piedi religiosi che i farisei avevano messo ai piedi delle pecore. Come ha detto Gesù a loro, non entrate nel Regno dei Cieli e non fate entrare chi vorrebbero entrare, Matteo 23. Va bene, quindi Gesù è venuto e ha detto basta con tutte queste leggi, adesso è sufficiente due, vi porto le stesse leggi che esistono in cielo. In cielo esistono solo due leggi, ama Dio e ama il tuo fratello, il tuo prossimo. E adesso cosa è successo? Il cristianesimo mondiale è cascato di nuovo nella stessa pozzanghera dei farisei. Sono lì con le regole, le leggi, la domenica, il battesimo nell'acqua, e tutte queste regole, e tutti questi, una lunga serie di peccati che se sgarri uno di quei peccati va all'inferno, ma invece non è vero niente. Gesù ha detto in Matteo 12, tutti i peccati saranno perdonati, tranne quello, solo uno. C'è solo un peccato che non è perdonato e respinge lo Spirito Santo, che significa respingere Gesù Cristo, sono sì, stessa sì, persona, sì. In altre parole. L'unico peccato che ti porta all'inferno è respingere Cristo, respingere il Salvatore, è logico. Se respingi il Salvatore, tu non puoi salvarti dall'inferno. L'unico peccato, sì. Come i farisei che respingevano Gesù. Quindi il peccato contro lo Spirito Santo significa respingere Gesù, perché Gesù e lo Spirito Santo sono la stessa persona. Mi segui? Quindi dice, voi osservate giorni, mesi, stagioni, anni, esattamente la religione di oggi. Capisci? Devi assolutamente andare in chiesa la domenica, perché non posso andare di martedì invece della domenica?
Sì.
Perché dovrei cambiare? Nel caso, la domenica è un ottimo giorno di evangelizzazione nelle strade. Va bene? Quindi questa storia che alla domenica tutti seduti come un sacco di gallinelle lì nel pollaio a ascoltare i canti, capisci? Quindi voi osservate giorni, mesi, stagioni, anni. Gesù Cristo è venuto per liberarci. Leggi Galati 5:1, guarda.
Galati 5:1. Cristo ci ha affrancati perché fossimo liberi. State dunque saldi e non vi lasciate di nuovo porre sotto il giogo della schiavitù.
Va bene, quindi se, come diceva questi qua, se tornate a farvi circoncidere, allora Cristo non vi giova nulla. Cristo non vi giova nulla. Va bene, quindi se noi torniamo alla religione che ascoltiamo i falsi profeti che ci dicono vi salverete se pregate 500 preghiere, vi salverete se andate in questa chiesa la domenica, vi salverete se mantenete tutti questi 99 comandamenti, sono bugie del diavolo, non è vero. Cioè, sto dicendo che i comandamenti sono sbagliati e non dobbiamo mantenerli,
non sto dicendo
questo, so che adesso i miei amati nemici diranno quello, non sto dicendo che non dobbiamo mantenere i comandamenti, è logico che dobbiamo mantenere i comandamenti, sto solamente dicendo che non è grazie a quello che ti salvi, perché sennò bastava Mosè e la legge per salvarsi,
sì.
Ma siccome mantenere i comandamenti non basta, va bene, e allora è dovuto venire un Cristo a morire sul Calvario. Allora, andiamo avanti.
Poi in Galati 4 parla di falsi insegnanti religiosi troppo zelanti, legalisti. Verso 17. Quelli sono zelanti per voi, ma non per fini onesti. Anzi, essi vi vogliono separare affinché siate zelanti per loro.
Cioè, per loro cosa significa? Cioè, oggi le religioni sono molto zelanti, il santo di qui, il santo di là, la statua di qui, la statua di là, il pastore di qui, il pastore di là. I pastori sono diventati dei piccoli dei, il Dio pastore, che predica per 50 anni a un gruppo di ignoranti che non capiscono niente e che senza di lui non possono fare contatto con Cristo, non sono capaci la stragrandissima maggioranza delle chiese, devono prendere l'autobus e andare a Lourdes per avere una guarigione. Tu vai da un pastore, da un prete normale e dici, senti, io ho un cancro, guarda, subito corro all'ospedale di corsa. Questo non è il piano di Dio.
Sì.
Oggi le chiese mandano i fratelli ammalati agli ospedali, ma gli ospedali vorrebbero andare loro, ospedali mentali, perché il comandamento di Dio dice, Marco 16:16-17, dice, imporranno le mani agli ammalati ed essi guariranno, capisci? Quindi chiunque di noi può porre le mani agli ammalati e guarirli, chiunque,
amen.
Compreso i preti e i sacerdoti, devono solo esercitarsi, Questi leader di chiesa sono come bambini che non sanno camminare e non vogliono neanche provare, non sanno parlare e non provano nemmeno. Ma non importa se non sei capace di fare guarigioni miracolose, non importa. Va bene, prova e prova.
Amen.
E vedrai che forse di cadere per terra, dopo un po' anche un bambino, da quando arriva un anno, due anni, comincia a camminare. Quando arriva a due, tre anni, comincia a parlare. Quando arriva a 5-6 anni comincia a scrivere e leggere, se ti dà da fare e insegnarlo. Così anche tu. È inutile che mi fate, questi fanno delle dottrine, che oggi i miracoli sono del diavolo, solamente perché loro non li fanno. Oggi le guarigioni sono di Satana, perché la loro chiesa non li fa. Ma allora Gesù cosa, chi parlava quando ha detto in Marco 16, questi sono i segni che accompagneranno, verbo futuro, non passato remoto, sepolto e putrefatto, e verbo futuro, i segni che seguiranno in futuro. Quali sono? Imporranno le mani agli ammalati e guariranno? Quando evangelizziamo i musulmani, la cosa più bella, il modo più semplice di evangelizzare è fare una malattia, sì, posso importi le mani e guarire nel nome di Gesù? E lui ti dice, sei capace? No, io no, ma Gesù sì.
Amen,
amen. E poi gli fa una semplice piccola domanda, hai la fede in Cristo? Dice, ok, secondo la tua fede ti sia fatta, imponi le mani e di solito quello guarisce. Perché? Perché Gesù vuole, lui desidera, Gesù lo desidera più dell'ammalato di essere guarito. E quello è il modo migliore di evangelizzare. Questa è la cosa che aiuta noi tantissimo quando evangelizziamo. Qual è, Angela?
È di sempre pregare per la guarigione, però nello stesso tempo per la salvezza.
Certo, con la scusa della guarigione, perché sai, ha detto Gesù, vi mando come pecore in mezzo ai lupi, siete astuti come serpenti, allora a me non è che mi interessa tanto guarirli. Quello per me è una cosa molto secondaria, quello che mi interessa è guarire la loro anima.
Amen.
Cosa mi interessa a me di guarire il cieco che poi brucia per l'eternità nell'inferno? Che importanza c'ha guarire due che stanno divorziando e guarire il loro matrimonio se poi vanno all'inferno? Quindi con la scusa della guarigione, che c'ha la sua importanza, secondaria ma importante. Mentre gli spiego, sai come, sai le mie spiegazioni quando prego per gli ammalati, non sono chilometriche. Il tempo che arrivo a imporgli le mani e mettergli l'olio e dichiararli guariti, e la maggior parte guariscono grazie a Gesù, cosa faccio, Angela?
Gli dà la parola, gli spieghi cosa significa salvezza. Gli chiedi se vuoi ricevere Gesù, dedicare la tua vita a Gesù, anche se non
Gesù.
Ti guarisce, vuoi amarlo lo stesso.
Esatto, anche se non ti guarisse.
E poi un'ora o anche di più di spiegazioni.
Esatto, a volte ci metto un'ora prima di pregare, imporre, vero o no?
Sì, sì.
Quindi praticamente...
Devi preparare la sua anima così che veramente riceverà qualcosa dal Signore.
Sì, cioè la guarigione diventa un cavallo di Troia. Vuoi essere guarito? Sì, sì, subito, ok. Eccoci.
Sì, sì.
Allora vedi, c'è scritto qua, imponevano le mani agli ammalati e guarivano. Vedi, sei pronto a essere guarito? Sì, sì, prontissimo. E allora mentre gli spiego la guarigione, intrufolo dentro Gesù, lo Spirito Santo, la salvezza,
sì, sì.
E che devi morire, sai che dobbiamo morire, no? Eccetera.
E quello è il punto principale.
E quella alla fine di solito gli dico, ma c'hai la fede per guarire? Sì, guarda che dice qui, Matteo 9:29, cosa dice Angela?
Secondo la tua fede ti sarà fatto.
Quindi se hai un pizzico di fede, non dimenticate di dire questo, perché se il tipo non ha la fede non guarisce, lui pensa che neanche sia salvato.
Mm-hmm.
Quindi collegare la guarigione, hai la fede, sì, ok, andiamo allora. E allora secondo la fede sia fatto. Quindi prego per la loro salvezza, che poi quando hanno pregato la salvezza che ha sentito qualcosa, no, sono uguali a prima. Bene, allora, quando sarai a cuore pieno, quando veramente ci credi in Gesù, prova di nuovo a pregare, vedrai che prima o poi la salvezza entra. Non dite mai alle persone sei salvo.
Sì, sì.
E chi sono io per dire che non è salvo? Le chiese sono, c'è tanta gente in chiesa che non sono salvi, sono salvi nella zucca ma non nel cuore. Sono nati di nuovo nella religione ma non nell'anima, va bene? Va bene, grazie
sì.
Gesù. Allora, vogliamo andare avanti, qui ci sarebbe molto da dire. Andiamo
okay.
Avanti.
Galati 4:21. Stiamo parlando di Sara ed Agar. Allegoria dei due patti, ma Gesù ci libera da tutte le regole religiose che danno schiavitù.
Sara e Agar, fratelli, molto profondo qui. Qui vediamo, va bene, le due Israele. Quanti Israele c'erano nel Vecchio Testamento, Angela?
Una.
Due. L'Israele vera, l'Israele falsa.
Come oggi, cristiani veri, cristiani falsi.
Angela, c'è stato uno che ha dato la scuola guida.
Sì.
Ha imparato, tu c'hai la patente, no?
Sì.
So che la polizia blocca le strade quando tu guidi, polizia in gamba qui, chi si butta nei fossi, arriva Angela. Allora, c'era uno che andava alla... Cosa ridi?
Come non rido?
Mamma mia.
È un scherzo, no? Spero.
Ma non so esattamente. È andato fuori Adi con la macchina, gli ha dato una strisciata. Alla...
Sì.
Va bene. Bene. Anche mi pare mia moglie una bella botta gli ha dato.
No? a scratch,
sì,
to the other one.
Qui, caro mio, ci servirebbe qualche autista, qui la donna è... Allora, c'è questo, è andato a scuola guida e gli ha fatto la domanda, gli fa, dice, quante curve ci sono in Italia?
Oh.
capito?
Ma chi lo sa?
E quello, e allora questi, cioè, quando, non sapeva di, e l'insegnante gli ha detto, sono due curve, destra e sinistra. Allora, quanti israeli ci sono nel Vecchio Testamento?
Ma hai detto due, allora e
quali
sono due?
Angela?
Falso e vero.
Una vera, una falsa. Quante chiese cristiane ci sono nel mondo oggi?
Due.
Ce ne sono migliaia di denominazioni, ma quante sono alla fine dei
nello
conti?
Spirito.
Alla fine, davanti a Dio, quante chiese esistono?
Ci sono,
Angela?
Cristiani veri e falsi.
Oh,
vergine con olio o senza olio?
No, sbagliato, no, okay. No, sbagliato. Prova, allora, prova di nuovo.
Cristiani veri e falsi.
Ma io dico tutto che tu sei la prima della classe qui. Tu sei la presidente della radio, almeno
ma non dire più.
A livello di titolo.
Ma non dire più che sono prima della classe.
Cosa devo dire?
Niente.
Una candidata a licenziamento? No, perché dopo rimango in mezzo a... Lo fa tutto io dopo qua. Invece, allora guarda.
Allora,
Angela,
i cristiani o Israele sono, sì, quelli veri e quelli falsi?
Quanti chiese cristiane ci sono oggi?
Due.
Due.
Quelli,
una?
Quelli veri vera. E quelli falsi.
E la chiesa vera, quante chiese vere ci sono?
Allora, adesso è complicato.
No, è facilissimo.
No.
Due.
Okay.
Chiese cristiane a cuore pieno, vergini con olio.
Ah,
ok. E chiese prostitute che si prostituiscono a televisione, telenovela, col materialismo, coi soldi, che amano Dio ma anche il denaro.
Mm-hmm.
Sai cosa dice Matteo 6:24?
Che non puoi servire due padroni.
Ecco. Servi uno e odia l'altro, odia uno e odia l'altro, quindi non è possibile. Ma loro dicono, no, noi non serviamo due padroni,
sì,
non serviamo Dio e Mammona, solo Mammona. Molti dicono così. E allora, capisci, servire due... Ci sono chiese, come il... qual è un capitolo dove parla di queste due chiese?
Matteo 25.
No.
No.
Matteo 13, dove? Era la parabola de...
I don't know.
Del uno che va così, ti faccio il
seminatore.
Seminatore, bravo. Angela, stai facendo progressi, guarda, alla velocità della luce. Secondo Einstein, che si sbagliava, tu arrivi più giovane di come partivi. Perché
sì,
secondo Einstein, che poi, poveraccio, non credeva in Dio molto, pochino, era un ateo ebreo, e lui diceva che se tu vai da qui a quella stella che ci vogliono, non so, migliaia di anni luce, tu arrivi là prima che nasci. Perché superando la velocità della luce ringiovanisci, diceva lui. Ma questa era una zucca sua, però. Nella Bibbia non c'è questa storia. E comunque adesso si è scoperto che Einstein, la sua relatività, fa acqua e tutte le parti, hanno scoperto che la relatività di Einstein è come il Titanic che affonda. Infatti mai convinto questa storia che se viaggio veloce ringiovanisco, per quale motivo devo ringiovanire? Allora andiamo avanti?
Sì.
Quindi ci sono due chiese, una vera e una falsa, e la chiesa vera è divisa in due categorie, una al 100% con le lampade piene d'olio, come dice te Matteo 25, e poi c'è l'altra chiesa a mezzo cuore che si trova nella parabola del seminatore, Matteo 13, il buon seme da 30, 60, 90, 100. Quindi ci sono la chiesa del 30, la chiesa del 60, la chiesa del 100, proprio simbolicamente, allegoricamente. E allora, quindi così sono i cristiani oggi, capisci? Buon seme. Chi dà Gesù? Io ti do la decima. L'altro dice, io ti do la trentesima. Io ti do la sessantesima. Io ti do il 99% del mio cuore. Uno, perché anche il diavolo deve farlo contento. E poi c'è la Vergine con olio che dice, io gli do tutto, Gesù. Quello che rimane, mi pagherò l'affitto, mangerò io e i miei figli. Io da quando ho fatto così, mi è mai mancato cibo. A volte pasta e fagioli, ma sai, pasta e fagioli sono ottimi. Dicono che li danno ai carcerati, ma guarda che pasta e fagioli, gente, un po' d'olio d'oliva sopra. Ok? Va bene?
Okay.
Quindi, fratelli, quanto dobbiamo dare a Gesù del nostro cuore? Che percentuale gli diamo? La decima o quanto gli diamo?
Tutto.
O la novantesima?
No, tutto il cuore e la mente.
Chi vuole dare di più del 90%? 98, chi offre di più? 99, chi offre di più?
Dice tutto.
Tutto. Quindi, io anni fa, più di 40 anni fa, ho fatto una decisione, io do tutto al Signore. Quello che rimane mi pago l'affitto, il cibo, e il Signore mi dà per uno e per l'altro. Capisci?
Amen.
Quindi lo consiglio a tutti, fratelli, date tutto, che date la decima al Signore, dare il 100%, casomai tieni la decima, perché devo dare la decima al Signore? Io mi tengo la decima, casomai, do il 90° al Signore,
amen, amen.
Non è più bello, non è più rilassante?
Sì.
Cosa stiamo qua ad ammucchiare perché, sai, mi devo comprare la bara d'oro quando muoio, o almeno di legno pregiato, legno di noce, così che il mio cadavere mangia qualche noce mentre dentro. Va bene? Sara e Agar, attenzione fratelli.
Galati 4:21.
Le due Israele e le due chiese cristiane.
Ditemi, voi che volete essere sotto la legge, non date ascolto alla legge? Infatti sta scritto che Abramo ebbe due figli, uno dalla serva e uno dalla libera.
Uno da Agar e uno dalla moglie Sara.
Or quello che nacque dalla serva fu generato secondo la carne, ma quello che nacque dalla libera fu generato in virtù della promessa. 24. Tali cose hanno un senso allegorico, perché queste due donne sono due patti, uno dal monte Sinai che genera a schiavitù ed è Agar, o Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente. Ed essa è schiava con i suoi figli.
Capisci la storia? Cioè Agar, la madre di Ismaele,
sì,
che Abramo ha mandato via,
uh-huh,
che poi Dio promise ad Agar che attraverso Ismaele sarebbero nati 12 principi, 12,
sì,
infatti le 12 nazioni arabe. Quindi ufficialmente si è sempre ritenuto che da Agar vengono gli arabi, però qui dice nel Nuovo Testamento, dice anche la Gerusalemme del tempo presente è Agar,
mm-hmm,
capisci? Quindi
mm-hmm,
qui accomuna gli ebrei carnali allo stesso livello degli arabi,
sì.
Quindi oggi per esempio gli ebrei Israele che combatte contro i palestinesi sono sullo stesso livello, perché ambedue hanno respinto Cristo, quindi sono tornati sotto la legge. Andiamo avanti, verso 26. Allora, rileggi 25.
Ora Agar è il monte Sinai in Arabia e corrisponde alla Gerusalemme del tempo presente. Ed essa è schiava con i suoi figli.
Schiava perché non ha Cristo. Sia gli arabi,
sì,
sia i musulmani, sia gli ebrei.
Sono diventati lo stesso.
E sono diventati lo stesso.
26. Invece la Gerusalemme di sopra è libera ed è la madre di noi tutti. 28. Ora noi fratelli, alla maniera di Isacco, siamo figli della promessa.
Alleluia! Quindi l'Israele carnale, quello che nelle molte chiese fanno pellegrinaggi con gli autobus, vanno a questi alberghi a 5 stellette a Gerusalemme, perché devono andare a camminare nelle strade dove Gesù ha camminato. Vanno nella Terra Santa, dove c'era Mosè, dove c'era Abramo. Bene, quella lì è semplicemente è Agar adesso. Perché? Perché ancora respingono Cristo. Israele, la Terra Santa, non c'ha niente di santo, assolutamente niente. Se vuoi sapere qual è la Terra Santa, qual è la Terra Santa oggi, Angia?
Ma dicono che Israele.
No, io chiedo a te, la vera Terra Santa.
La Terra Santa oggi è la presenza di Gesù nei nostri cuori.
Terra Santa siamo noi, sei tu la Terra Santa.
Amen.
Il tuo cuore è la Terra,
sì,
Santa.
Sì.
Capisci? Se uno dice, tu puoi dire quando evangelizzi le persone, se chiudi gli occhi ti faccio toccare il regno di Dio.
Ah sì, questo l'hai detto tante volte.
Ecco, allora quello chiudi gli occhi e io gli tocco la mano. Hai toccato il regno di Dio.
Li dici di solito di toccatevi gli uni gli altri. Hai toccato il regno di Dio.
Esatto, se sono credenti, se no possono diventarlo.
Sì.
Quindi possiamo adesso toccare il regno di Dio. Possiamo toccare il tempio. Per toccare il tempio di Dio è inutile che avere un edificio di mattoni, cemento, e finestre, scalini e panche col cuscino. Quello non è il tempio di Dio, quello è il falso tempio di Dio. Dio non abita, non è una statua, non è un dipinto, non è importanza quanto è bella la statua di Michelangelo, Dio non è una statua e non abita in templi fatti da man d'uomo, come dice il profeta Atti 7:48.
Amen.
Chi è il tempio? 1 Corinzi 3:16, Angela.
Il nostro corpo è il tempio di Dio.
Il nostro corpo è il tempio di Dio. L'unico tempio dove Dio abita, il nostro cuore. Lui pensa in noi, parla attraverso di noi, guarda attraverso di noi, sente attraverso di noi, cammina coi nostri piedi. lavora con le nostre mani, ama col nostro spirito. Noi siamo il veicolo di Dio. Dio è limitato da questa prigione che si chiama noi, la nostra mancanza di fede. Liberiamo il Signore.
Amen. Amen.
Lasciamo il suo spirito libero di amare, evangelizzare, salvare, guarire.
Amen. Senza
smettiamola
paura.
Con queste catene, Amen. Palle, catene ai piedi che si chiamano sciocche religioni, Monte Sinai, che si chiama la schiavitù di Agar, verso 24, che genera la schiavitù ed è Agar.
Sì.
Agar genera schiavitù.
Sì.
Se noi crediamo che la chiesa, i templi morti sono la casa di Dio, siamo sotto Agar, sotto Ismaele, siamo ancora sul monte Sinai. E Mosè scende tutti i giorni e rompe le tavole, tutti i giorni. Va bene?
Amen.
Andiamo avanti.
La presente persecuzione della Chiesa legalista e sotto la legge contro la Chiesa liberata da Cristo. Verso 29. Ma come allora colui che era generato secondo la carne perseguitava colui che era generato secondo lo spirito, così avviene al presente.
Capisci? Oggi noi, cristiani liberi, cristiani di discendenza di Isacco spiritualmente, siamo perseguitati dalla discendenza di Agar, che sono quelle chiese legaliste,
sotto la legge,
quei pastori, quei preti che parlano male di noi perché non apparteniamo, non accettiamo di vivere nella loro prigione chiamata chiesa, non accettiamo di incastrarci, di andare alla loro chiesa e indossare quelle catene ai piedi che si chiamano panche da scaldare, che si chiamano ritualismi da ripetere, che si chiamano battiamoci il petto, bla bla bla, siamo peccatori, stupidaggine, tutto fumo, niente arrosto. Dove sono le opere di Cristo? Dove sono i frutti di Cristo? Dov'è l'ubbidienza ai comandamenti di Cristo? Qui i soli comandamenti che oggi molti ubbidiscono hanno un denominatore comune, e qual è? Che non costi niente. Fin quando c'è da sedersi a far finta di pregare, tutto bene, ma quando c'è da andare a mettere in pratica le preghiere, allora lì subentrano le false dottrine. Non puoi andare in strada a dare la salvezza di Gesù. Dov'è la tua patente guida? Dov'è il tuo diploma di morto vivente? Dov'è il tuo diploma che sei andato in un seminario? Dov'è?
Sì,
dove? Non ce l'hai? Allora se non ce l'hai, torna a sederti e non ti svegliare più. Guarda, già c'è la musica, nina nanna, l'organo suona. Andiamo avanti.
Sì. La presente chiesa schiava del legalismo, vergine senza olio, non hanno parte con la chiesa sposa e libera.
Capisci? La chiesa legalista di oggi non ha parte con la chiesa sposa. Infatti ci odiano. La chiesa di Agar, la chiesa di Ismaele, la chiesa del Monte Sinai, la chiesa dei 10 comandamenti, capito? Ci odia. Noi siamo invece la chiesa dei 2 comandamenti. Ama Dio, ama il tuo prossimo. 2 comandamenti che da soli sono superiori a tutta la legge di Mosè. Non è sufficiente che non fai adulterio, non ammazzi, non rubi, eccetera. Cosa serve questo? La gente andrà lo stesso all'inferno, anche se non rubi loro, se non li uccidi, se non desideri la loro roba. Quelle stanno andando passivamente all'inferno. Ci vuole un comandamento attivo che si chiama la legge di Cristo, l'amore e l'evangelizzazione. Se io non uccido, non rubo, eccetera, però se non do il Vangelo, quelli vanno all'inferno con tutte e quattro i piedi, come si suol dire. Capisci? Dobbiamo dare il Vangelo, se no siamo morti. E se non diamo il Vangelo, come facciamo a sapere che siamo salvi? Se non diamo la salvezza, come lo sappiamo? Verso 30.
Allora, il punto era che la presente chiesa schiava del legalismo non ha parte con la chiesa sposa e libera. Galati 4:30. Ma che dice la scrittura? Caccia via la schiava e suo figlio, perché il figlio della schiava non sarà erede col figlio della libera.
Quindi i cristiani di oggi che non seguono Gesù, ma che seguono la religione, non faranno parte della chiesa libera, la chiesa sposa. 31.
Così dunque, fratelli, noi non siamo figli della schiava, ma della libera.
Amen.
Amen.
Alleluia.
Grazie, Signore.
Gloria al Signore.
Amen. Grazie, Gesù.
Fratelli, non siamo figli della schiava, ma della libera.
È un parallelo bello questo capitolo, Galati 4, con la situazione delle chiese di oggi, le chiese legaliste, religiose,
che perseguitano,
paragonate con quelle libere.
Esatto, e che perseguitano, sì, la chiesa libera,
un parallelo perfetto. Cristo.
Gesù ha detto, perché noi ci chiamiamo una chiesa libera? Perché Gesù ci ha chiamati così, dove? Giovanni 8, 31 e 32. Se continuerete nella mia parola, sarete veramente i miei discepoli, conoscerete la verità, e la verità vi farà
liberi.
Liberi, non pentecostali,
no,
cattolici,
liberi.
O testimoni di Geova. Vi farà
liberi.
Liberi.
Amen.
Amen.
Ascoltiamo un canto?
Va bene.
Perché abbiamo un canto sul soggetto.
Cosa ci canti?
Libertà.
Okay.
Si chiama Libertà e canta Nico Battaglia.
Ok.
E poi andiamo ai messaggi che i fratelli hanno scritto e le loro domande.
Alla battaglia, alla vittoria. Amen. Del Signore.
Amen.
Vai.